Capitolo 35. Abbattimento. Recuperata appena la calma, che m'aveva abbandonato alla prima tremenda scossa della notizia di mia zia, proposi al signor Dick di avviarci verso la bottega del droghiere per prendere possesso del letto lasciato recentemente libero dal pescatore Peggotty. La bottega del droghiere era in Hugenford Market. Hugenford Market era allora molto diverso da quel che è oggi e aveva un colonnato basso di legno innanzi alla porta, non dissimile da quello della casa abitata dai due pupazzi di uomo e di donna nei vecchi barometri, che piacque moltissimo al signor Dick. L'onore di abitare su quel colonnato lo avrebbe compensato, oso dire, di molti inconvenienti. Ma siccome non ve ne erano molti, oltre il misto di odori che ho già menzionato e la mancanza forse d'un po' più di spazio, egli si mostrò assolutamente entusiasta di quella dimora.
La signora Crapp gli aveva annunziato con tono di sdegno che non v'avrebbe trovato neanche tanto spazio da farvi ballare un gatto.
Ma, come il signor Dick mi fece giustamente osservare, sedendosi a piè del letto e carezzandosi la gamba, «Sai, Trot, non intendo far ballare nessun gatto. Non ho fatto mai ballare i gatti, io».
«Perciò che vuoi che me ne importi?»
Tentai di accertarmi se il signor Dick avesse in qualche modo compreso le cause di quell'improvviso e grande mutamento nelle faccende di mia zia. Ma com'era da aspettarselo, non se n'era reso affatto conto. Il solo cenno che seppe darmene si fu che l'antivigilia mia zia gli aveva detto: «Ora, Dick, sei veramente e seriamente così filosofo come ti credo?» Allora egli aveva detto: «Sì, lo spero». Allora mia zia aveva detto: «Dick, io sono rovinata». E a questo egli aveva risposto: «Oh, davvero?» E allora mia zia gli aveva fatto un grande elogio del quale egli si era molto compiaciuto. E allora erano partiti e in viaggio avevano bevuto della birra e mangiato dei panini gravidi. Il signor Dick era così lieto mentre mi narrava questo, guardandomi con gli occhi spalancati e un sorriso di sorpresa, e standosene a piè del letto a lisciarsi una gamba, che, mi spiace di dirlo, fui costretto a spiegargli che rovina voleva dire miseria, bisogno, fame. Ma poi mi pentii amaramente della mia temerità, perché lo vidi diventar pallido e allungar le guance e piangere, mentre fissava su di me uno sguardo di tale ineffabile angoscia che avrebbe intenerito un cuore più crudele del mio. Durai gran fatica a risollevarlo, molto più che ad abbatterlo, e subito compresi, come avrei dovuto comprendere fin dal principio, che egli si era mostrato così incurante sol perché aveva un'incrollabile fede nella più saggia e meravigliosa delle donne e una fiducia illimitata nelle mie facoltà intellettuali, che egli considerava tali da trionfare di ogni specie di disastro non assolutamente mortale. «Che possiamo fare, Trotwood?» disse il signor Dick. «C'è il memoriale». «Certo, c'è il memoriale», dissi. «Ma per ora quello che possiamo fare, signor Dick, è di aver l'aria allegra e di non far trasparire a mia zia che siamo impensieriti». Di questo egli si persuase perfettamente e mi supplicò, se l'avessi visto spostarsi d'un solo pollice dal retto sentiero, di ricondurvelo con qualcuno di quei mezzi ingegnosi che a me non mancavano mai. Ma mi rincresce di dire che la paura che gli avevo fatta era stata tanta che con gran difficoltà si provava a nasconderla. Tutta la sera guardò continuamente mia zia con un'espressione di tanta tristezza e inquietudine che sembrava che egli la vedesse gradatamente assottigliarsi ed emaciarsi. Di questo si dava conto e tentava ogni sforzo per non muovere la testa, ma col tenerla immobile e girare gli occhi come fanno gli automi non riparava a nulla. Lo vidi considerare, durante la cena, il pane, che per caso era piccolo, come se null'altro fosse fra noi e la morte per fame. E quando mia zia insistette perché egli mangiasse secondo il solito, lo scoprii che si nascondeva in tasca un pezzo di pane e di formaggio, certamente con lo scopo di salvarci, con quelle vettovaglie, nell'ora che fossimo cacciati al punto estremo della disperazione. Mia zia, al contrario, mostrava una calma che era una lezione per noi tutti. Per me, certo. Ella si mostrava molto affabile con Peggotty, tranne quando io la chiamavo inavvertitamente con questo nome, e pareva stare perfettamente a suo agio, nonostante la sua ripugnanza per Londra. Lei doveva coricarsi in camera mia e io rimanere nel salottino a montare la guardia. Si diceva soddisfatta di trovarsi dalla parte del fiume nel caso d'un incendio e veramente credo che fosse lieta di quella circostanza. «Caro Trot», disse mia zia come vide che mi accingevo a prepararle la sua solita bevanda serale. «No, non volete nulla, zia? Non col vino, caro, con la birra. Ma il vino ce l'ho, zia, e voi usate sempre il vino. Servalo in caso di malattia», disse mia zia. «Non bisogna farne spreco, Trot. Dammi la birra, una mezza bottiglia». Mi parve che il signor Dick stesse lì lì per svenire. Mia zia fu irremovibile ed io uscii per andare a comprare la birra. Siccome era tardi, Peggotty e il signor Dick colsero quell'occasione per fare insieme la via verso la bottega del droghiere. Io mi separai da lui, poveretto, alla cantonata, e lo vidi allontanarsi con l'aquilone sulle spalle che pareva l'immagine della miseria umana. Quando rientrai, mia zia passeggiava su e giù per la stanza arricciando con le dita gli orli della sua cuffia da notte. Feci scaldare la birra e feci i crostini secondo le solite infallibili norme. Quando tutto fu pronto, era pronta anche lei, con la cuffia in testa e il lembo della veste rimboccato sulle ginocchia. «Caro mio», disse mia zia dopo aver assaggiato un cucchiaio del liquido, «è molto migliore del vino e molto meno biliosa». Immaginò che io non ne fossi persuaso, perché aggiunse, «Zitto, zitto, figlio mio! Se non ci accadesse nulla di peggio che dover bere la birra, potremmo essere soddisfatti». «Certo, anch'io direi così, zia». «E allora perché non lo pensi?» disse mia zia. «Perché voi e io siamo diversi», risposi. «Sei uno sciocco, Trot», rispose mia zia. Mia zia continuò con un piacere calmo, nel quale non c'era molta affettazione, seppure venera, a bere col cucchiaio e a inzuppare i crostini. «Trot», ella disse, «in generale non mi piacciono le facce nuove, ma la tua Barkis non mi dispiace, sai? Ho più piacere di sentirvi dir così che d'avere un centinaio di sterline», dissi. «È un mondo veramente straordinario», osservò mia zia stropicciandosi il naso. «Non arrivo a spiegarmi dove quella donna sia andata a cercarsi quel nome. Credo che sarebbe molto più facile nascere una Jackson o qualche cosa di simile». «Forse anche lei è del vostro parere, zia, ma non è colpa sua», dissi. «Credo di no», rispose mia zia, ammettendolo molto malvolentieri, «ma è un grave difetto. Però adesso è Barkis, ed è una consolazione. Barkis ti vuol molto bene, Trot». «Non v'è nulla che ella non farebbe per dimostrarmelo», dissi. «È vero, lo credo», rispose mia zia. «Non sai che quella povera sciocca m'ha pregato e scongiurato d'accettare un po' del suo denaro, perché dice che ne ha troppo. Stupida!» Mia zia piangeva lacrime di consolazione e quasi le gocciolavano nella birra calda. «È la più ridicola creatura che io mi sia mai incontrata», disse mia zia. «M'accorsi subito, nel primo istante che la vidi con quella cara piccina di tua madre, che era la persona più ridicola del mondo. Ma Barkis ha delle buone qualità». Facendo le viste di ridere, colse il destro per portarsi le mani agli occhi e per asciugarseli. Poi riprese una fetta di crostino e il discorso. «Ah, Dio ci perdoni!» sospirò mia zia. «So tutto ciò che è accaduto, Trot. Barkis e io ne abbiamo parlato a lungo mentre tu eri fuori con Dick. So tutto. E non arrivo a indovinare che diamine s'annidi nella testa di quelle sciagurate ragazze. Mi domando perché mai non vadano a rompersela contro la cappa del camino», disse mia zia, esprimendo un'idea ispiratale certamente dalla contemplazione del mio caminetto. «Povera Emilia!» esclamai. «Oh, non la compiangere!» rispose mia zia. «Avrebbe dovuto pensarci prima d'essere la causa di tanti dolori. Dammi un bacio, Trot. Mi duole tanto che tu debba fare una triste esperienza della vita». Mi sporsi verso di lei ed ella mi mise il bicchiere su un ginocchio per trattenermi, dicendo «Oh, Trot, Trot, e così tu ti figuri d'essere innamorato, non è vero?» «Come, zia, mi figuro?» esclamai arrossendo. «Io l'adoro con tutta l'anima. Dora? Veramente», rispose mia zia. «E tu vuoi dire che la piccina è affascinante, immagino?» «Mia cara zia», risposi, «nessuno può farsi un'idea di ciò che ella sia». «Ah, e non è una sciocca?» disse mia zia. «Sciocca, zia!» Io seriamente credo che non mi fosse mai passato per la testa di domandarmi un solo istante se ella lo fosse o no. Quella supposizione, certo, mi fece male, ma ne fui sorpreso come da un'idea assolutamente nuova. «Non è una sventatella?» disse mia zia. «Sventatella, zia!» Potei solo fare eco a quella domanda con lo stesso sentimento col quale avevo ripetuto la precedente. «Bene, bene», disse mia zia. «Domando soltanto. Non intendo di fare torto». «Povera coppietta! E così voi credete d'esser nati l'un per l'altro e di dover condurre una vita inzuccherata come due chicche su una torta, non è vero, Trot?» Mi interrogava con tanta gentilezza, con un'aria così scherzosa e insieme melanconica, che io ne fui veramente commosso. «Noi siamo giovani e inesperti, lo so, zia», risposi, «e forse diciamo e pensiamo cose che non sempre son sensate, ma è certo che ci vogliamo molto bene. Se pensassi che Dora potesse mai voler bene a qualcun altro o cessare di volermene, o che io potessi mai voler bene a qualche altra o cessare di volergliene, non so che farei. Diventerei pazzo, credo». «Ah, Trot», disse mia zia scotendo il capo e sorridendo gravemente. «Cieco, cieco, cieco. C'è qualcuno che io conosco, Trot», continuò mia zia dopo una pausa, «che nonostante la dolcezza del suo carattere, possiede una vivacità d'affetto che mi rammenta la sua povera madre. Quel qualcuno deve cercare una persona seria che lo possa sostenere e aiutare, Trot. Un carattere saldo, sincero, costante». «Se voi conosceste la serietà di Dora, zia!» esclamai. «Oh, Trot!» essa disse di nuovo. «Cieco, cieco!» E senza saper perché, mi parve vagamente di avvertire una grave perdita, la perdita di qualche cosa che si celasse dietro una nuvola. «Però», disse mia zia, «io non voglio scoraggiare due creature o renderle infelici. Così, benché sia una passione di ragazzi, e le passioni dei ragazzi spessissimo, non dico sempre, bada, si risolvano in nulla, noi la tratteremo con serietà, sperandone un esito prospero per un giorno a venire. Abbiamo abbastanza tempo per arrivare a qualche cosa di concreto». Questo, in sostanza, non era molto consolante per un ardente innamorato quale io m'ero, ma, lieto che mia zia non ignorasse la mia affezione, pensai che ella dovesse essere stanca. Così la ringraziai vivamente per quella sua dimostrazione d'affetto e per tutte le altre sue gentili parole, e dopo che io le ebbi dato teneramente la buona sera, ella trasportò nel mio letto la sua cuffia da notte. Come mi sentii infelice quando mi sdraiai anch'io nel salottino. Non feci altro che pensare e ripensare alla mia povertà di fronte al signor Spenlow, alle mie condizioni diventate assai diverse da quando avevo fatto la mia dichiarazione a Dora, alla cavalleresca necessità di rivelarle il mio stato domestico e finanziario e di sciogliere Dora dalla sua promessa, se ella lo desiderasse, al modo di tirare innanzi fino al termine del mio impegno col signor Spenlow, durante il qual tempo non avrei guadagnato nulla, alla necessità di far qualcosa per aiutare mia zia e all'impossibilità di far nulla, al fatto che non avrei avuto più denaro in tasca e avrei portato un vestito frusto e non avrei potuto fare a Dora qualche regalino e non avrei più cavalcato bei corsieri grigi e non più avuto un aspetto elegante. Era viltà ed egoismo e mi torturavo a dirmelo, pensare tanto alla mia miseria. Ma sentivo tanta devozione per Dora che non potevo non farlo. Sapevo che commettevo una bassezza, pensando più a me che a mia zia, ma il fatto sta che l'egoismo era inseparabile da Dora, e non potevo metter Dora da parte per nessun'altra creatura mortale. Come fui straordinariamente infelice quella notte. Quanto al sonno, feci dei sogni di povertà e di miseria in tutte le forme, e mi parve di sognare senza aver prima compiuto la formalità di addormentarmi. Ora, vestito di cenci, volevo che Dora andasse vendendo i fiammiferi a 6 mazzetti per un soldo. Ora mi trovavo nello studio, con le scarpe e la sola camicia da notte, mentre il signor Spenlow mi rimproverava aspramente per essermi presentato innanzi ai clienti in quella aerea acconciatura. Ora, affamato, raccoglievo le briciole che cascavano dalla ciambella quotidiana del signor Tiffy, che ne mangiava regolarmente una allo scoccar del tocco all'orologio di San Paolo. Ora lottavo disperatamente per aver la licenza ufficiale di sposar Dora, non possedendo altro da dare in compenso che un vecchio guanto di Uriah Heep, che la corte del Doctor's Commons rifiutava sdegnosamente. Finalmente, più o meno consapevole del luogo ove mi trovavo, ballonzolavo continuamente come una nave in pericolo in un oceano di lenzuola e di coltri. Neppure mia zia dormiva, perché la sentii spesso camminare su e giù per la stanza. Due o tre volte durante la notte, avviluppata in un lungo accappatoio di flanella che la faceva parere d'un'altezza smisurata, apparve nella mia stanza come un'anima sofferente, accanto al canapè che mi faceva dal letto. La prima volta balzai su impaurito per apprendere che da un certo chiarore nel cielo ella temeva si incendiasse l'abbazia di Westminster ed esser consultato sulla probabilità che il fuoco si propagasse a Buckingham Street, nel caso che il vento cambiasse di direzione. Quando riapparve la seconda volta non mi mossi, ma ella mi si sedé accanto, mormorando «Povero ragazzo!» E quella sua sollecitudine per me, mentre io non piangevo che sulla mia sorte personale, mi fece sentire ancor più aspramente la mia miseria. Era difficile credere che la notte, così lunga per me, potesse essere breve per gli altri. Questa considerazione mi fece fantasticare su una festa immaginaria nella quale gli invitati passassero la notte a danzare. Poi quella mia idea diventò un sogno anch'essa, e udii la musica suonare continuamente lo stesso ballabile, e vidi Dora danzare continuamente la stessa danza, senza farmi neppure l'elemosina d'un'occhiata. L'uomo, che aveva suonato tutta la sera l'arpa, si sforzava invano di coprirla con una cuffia da notte di dimensioni regolari quando a un tratto mi svegliai. O piuttosto dovrei dire quando rinunziai a tentare d'addormentarmi e vidi finalmente splendere il sole attraverso la finestra. V'era un antico bagno romano in quei giorni in fondo a una delle perpendicolari dello Strand, forse c'è ancora, dove spesso andavo a tuffarmi nell'acqua fredda. Mi vestii cercando di non fare il minimo rumore e lasciando a Peggotty la cura d'occuparsi di mia zia. Corsi a tuffarmi nell'acqua con la testa in giù e poi a fare una passeggiata a piedi fino a Hampstead. Speravo che questo energico trattamento mi avrebbe rinfrescato un po' lo spirito e credo che mi facesse bene, perché presto arrivai alla conclusione che il primo passo da fare fosse di tentare di far annullare il contratto stretto col signor Spenlow e di recuperare la somma versatagli. Feci colazione nella brughiera e, intento in questo mio primo sforzo di far fronte ai mutamenti avvenuti nelle nostre condizioni, ritornai a piedi al Dr. Scommons, per strade ancora umide della guazza notturna, in mezzo al piacevole odore dei fiori estivi che s'aprivano nei giardini o di quelli che portavano i rivenditori in testa, verso la città. Arrivai allo studio così presto, dopo tutto, che ebbi il tempo di gironzare un'oretta intorno al Commons, prima che il vecchio Tiffy, il quale era sempre il primo ad arrivare, apparisse finalmente con la chiave. Allora andai a sedermi nel mio cantuccio all'ombra, guardando i riflessi del sole sui vasi del caminetto di fronte e pensando a Dora finché non entrò il signor Spenlow, tutto azzimato e arricciato. «Come state, Copperfield?» egli disse. «Che bella giornata!» «Bella giornata, sì, signore!» dissi. «Potrei dirvi una parola prima che andiate in corte?» «Altro che!» egli disse. «Venite nella mia stanza!» Lo seguì nel suo gabinetto, dove cominciò col mettersi la toga e darsi una lisciatina innanzi a un piccolo specchio sospeso dietro lo sportello d'un armadio. «Mi rincresce di dirvi», cominciai, «che ho ricevuto delle brutte notizie da mia zia». «Oh!» egli disse. «Poveretta! Non si tratta di paralisi, spero!» «No, non si tratta della sua salute, signore», risposi. «Ella ha fatto delle gravi perdite finanziarie. Veramente, anzi, non le rimane più nulla o quasi nulla». «Che cosa mi andate dicendo, Copperfield?» esclamò il signor Spenlow. Io scossi il capo. «Veramente, signore», dissi, «le sue condizioni finanziarie sono così mutate che vorrei chiedere se non vi fosse possibile, col sacrificio dal canto nostro di parte della somma versata, naturalmente». L'ultima frase la improvvisai lì per lì, scorgendogli in viso un'espressione di dolorosa sorpresa, «di annullare il mio contratto». Nessuno può immaginare il sacrificio che mi costava questa proposta. Era come chiedere, per favore, d'esser condannato alla deportazione lungi da Dora. «Cancellare il vostro contratto, Copperfield?» Spiegai con una certa fermezza che veramente non sapevo d'onde trarre i miei mezzi di sussistenza e che avrei dovuto pensare a guadagnarmeli da me. «Per l'avvenire non avevo paura», dissi e lo espressi con la maggiore energia, come per fargli comprendere che un giorno non sarei stato da respingere in qualità di genero, ma per il momento ero ridotto a ingegnarmi da solo. «Mi rincresce tanto da prendere una cosa simile, Copperfield», disse il signor Spenlow. Mi rincresce tanto. Non si usa di annullare i contratti per simili ragioni. Non si procede così negli affari. Non sarebbe un buon precedente. Tutt'altro. Nello stesso tempo... Voi siete buono, signore, mormorai nell'attesa di una concessione. Per nulla affatto, non lo dite, disse il signor Spello. Nello stesso tempo, stavo dicendo, se io avessi le mani libere, se non avessi un socio, il signor Jorkins, le mie speranze a un tratto si infransero, ma feci un altro sforzo. Credete, signore, io dissi, che se ne parlassi al signor Jorkins... Il signor Spello scosse il capo con aria scoraggiata. «Dio mi guardi, Copperfield!» egli rispose. «Dal far torto a nessuno, tanto meno al signor Jorkins. Ma io conosco il mio socio, Copperfield. Il signor Jorkins non è uomo da accogliere una domanda di questo genere. È difficilissimo smuovere il signor Jorkins dalla via battuta. Voi lo conoscete!» Io non lo conoscevo affatto. Sapevo soltanto che egli in principio era stato l'unico padrone dello studio,
e che ora abitava solo in una casa in vicinanza di Montague Square,
la quale aveva un gran bisogno dell'imbianchino, che veniva molto tardi all'ufficio e se ne andava prestissimo, che mi sembrava non fosse consultato mai in nulla, e che aveva un oscuro stanzino su dove non si faceva mai un affare, e dove sul tavolo si poteva vedere un quaderno ingiallito di carta asciugante senza una macchia d'inchiostro, il quale si diceva stesse lì da 20 anni. «Vi dispiacerebbe se gliene parlasse, signore?» chiesi. «No che non mi dispiacerebbe», disse il signor Spello. «Ma io conosco abbastanza il signor Jorkins, Copperfield. Vorrei che non fosse così, perché sarei felice di poter fare quanto mi domandate. Parlate pure col signor Jorkins, Copperfield, se credete che ne metta conto». Valendomi di questo permesso, che fu dato con una forte stretta di mano, me ne andai e stetti fino all'arrivo del signor Jorkins nel mio cantuccio, a pensare a Dora e a guardare il sole, che lasciò i vasi del caminetto e illuminò il muro della casa opposta. Salii su nel gabinetto del signor Jorkins, che si mostrò evidentemente sorpreso di vedermi apparire lassù. «Entrate, signor Copperfield!» disse il signor Jorkins. «Entrate!» Entrai e mi sedetti, e riferii la cosa al signor Jorkins presso a poco come avevo fatto col signor Spello. Il signor Jorkins non era la terribile persona che si sarebbe creduta, ma un signore sulla 60, dal volto grosso, liscio, che faceva un uso così abbondante di tabacco dal naso da far correre la voce nel Commons che vivesse principalmente di quello stimolante, non rimanendogli che uno scarsissimo spazio in corpo per altri ingredienti di natura alimentare. «Ne avete parlato al signor Spello, immagino?» disse il signor Jorkins dopo avermi ascoltato sino alla fine con visibile impazienza. Gli dissi di sì e aggiunsi che il signor Spello aveva fatto appunto il suo nome. «Ha detto che io sarei stato contrario?» chiese il signor Jorkins. Fui obbligato ad ammettere che il signor Spello aveva considerato la cosa come molto probabile. «Mi rincresce di dirvi, signor Copperfield, che io non ci posso far nulla», disse il signor Jorkins impacciato. «Il fatto sta, ma io ho un appuntamento alla banca e dovete aver la bontà di scusarmi». Così dicendo si levò in gran fretta preparandosi ad uscire, quando mi fece ardito di dirgli che temevo non vi fosse modo di accomodar la faccenda. «No», disse il signor Jorkins fermandosi sull'uscio e scotendo il capo. «Oh no, io sono contrario», aggiunse rapidamente e uscì. «Voi dovete sapere, signor Copperfield», aggiunse riapparendo di nuovo sulla porta, «che il signor Spello è contrario». «Personalmente no, signore», dissi. «Oh, personalmente», ripeté il signor Jorkins mostrandosi impaziente. «Vi assicuro, signor Copperfield, che vi sono delle obiezioni insormontabili. Ciò che volete voi non si può fare. Io veramente ho un appuntamento alla banca». E così dicendo filò precipitosamente fuori, e a quanto seppi ci vollero 3 giorni prima che si facesse rivedere al Commons. Determinato a non lasciar nulla di intentato, aspettai il ritorno del signor Spello, al quale poi narrai il mio colloquio col socio, facendogli capire che non avevo rinunziato alla speranza di vederlo ammorbidire la damantina Jorkins, se egli avesse voluto assumersi quel compito. «Copperfield», rispose il signor Spello con un bel sorriso, «voi non conoscete il mio socio dal tempo che lo conosco io. Nulla è più lontano dalla mia mente che l'attribuire la minima ombra d'artificio al signor Jorkins. Ma il signor Jorkins ha un modo di dichiararsi contrario che spesso inganna le persone. «No, Copperfield», disse scotendo il capo. «Il signor Jorkins non si smuove, credetemi». Fra il signor Spello e il signor Jorkins non sapevo più chi fosse il socio oppositore, ma vidi con sufficiente chiarezza che esisteva della durezza in qualche parte della ditta e che non c'era da contare affatto sul recupero delle 1000 sterline di mia zia. In uno stato di abbattimento che non ricordo con gran soddisfazione perché si riferiva unicamente a me, benché in relazione con Dora, lasciai lo studio e mi diressi a casa. Cercavo d'abituar lo spirito al peggio che mi sarebbe potuto accadere e a pensare ai provvedimenti da prendere per il triste ed oscuro avvenire, quando una vettura da Nolo, che mi seguiva e si fermò accanto a me, mi fece alzare gli occhi. Una bella mano mi veniva tesa dallo sportello e quel volto, che non avevo mai veduto senza un sentimento di serenità e di felicità, dall'istante che prima s'era voltato sull'antica scala di quercia con la grande e larga balaustrata, quel volto che avevo paragonato per la sua calma bellezza a una immagine dei finestroni di cattedrale, mi salutava col suo sorriso. «Agnese!» esclamai con gioia. «Oh, mia cara Agnese, che piacere di rivedervi! Nessuno al mondo me ne darebbe tanto!» «Veramente?» ella disse nel tono più cordiale. «Ho bisogno tanto di parlarvi», le dissi. «Mi si alleggerisce il cuore soltanto a guardarvi. Se avessi avuto una bacchetta magica, non avrei evocato che voi». «Come?» rispose Agnese. «Sì, forse Dora prima», ammisi arrossendo. «Certo, Dora prima, spero», disse Agnese ridendo. «Ma voi dopo», dissi. «Dove andate?» Era diretta a casa mia per fare una visita a mia zia. La giornata era così bella ed ella fu contenta di scendere dalla vettura che odorava, avevo cacciato dentro la testa nel frattempo, come una scuderia messa sotto una gran campana di vetro. Rimandai il cocchiere ed ella infilò il braccio nel mio e ci avviammo insieme. Ella era per me come la speranza impersonata. Come mi sentii diverso, dopo qualche minuto, con Agnese al fianco. Mia zia le aveva scritto uno dei suoi strani precipitosi biglietti, poco più lunghi d'un biglietto di banca, ai quali di solito si limitavano i suoi sforzi epistolari. Ella le aveva narrato che aveva avuto delle disgrazie e che lasciava definitivamente Dover, ma che vi s'era rassegnata e stava così bene che era inutile preoccuparsi per lei. Agnese era venuta a Londra a visitare mia zia, con la quale da anni aveva rapporti di mutua simpatia. Da quando cioè io m'ero stabilito in casa del signor Wickfield. «Non era sola», mi disse. «Suo padre era con lei, e Uriah Heep». «E ora essi sono soci», dissi. «Che il cielo lo maledica». «Sì», disse Agnese. «Essi hanno da fare qui, e ho approfittato della loro venuta per unirmi con loro. E non pensate che la mia gita sia assolutamente amichevole e disinteressata, Trotwood, perché temo di avere dei pregiudizi ingiusti. Ma non mi piace di lasciar papà solo con lui». «Esercita egli sempre la stessa influenza sul signor Wickfield, Agnese?» Agnese scosse il capo. «Casa mia è cambiata tanto», ella disse, «che a malapena la riconoscereste come l'antica e cara casa nostra. Essi ora abitano con noi». «Chi essi?» domandai. «Il signor Heep e sua madre. Egli dorme nella camera vostra», disse Agnese. «Vorrei il potere di provvedergli io i sogni», dissi. «Non vi dormirebbe a lungo». «Ho riservata per me la mia stanzetta, quella dove solevo studiare», disse Agnese. «Come vola il tempo. Ricordate? La stanzetta è rivestita di legno che s'apre nel salotto. Ricordate, Agnese, quando vi vidi apparire la prima volta alla porta con quel singolare panierino di chiavi al fianco?» «Precisamente», disse Agnese sorridendo. «Sono contenta che ve ne ricordiate con tanto piacere. Come eravamo felici allora». «Veramente», dissi. «Tengo quella stanzetta per me, ma non posso lasciar sempre sola la signora Heep, sapete? E così», disse tranquillamente Agnese, «mi vedo costretta a sopportare la sua compagnia quando potrei preferire d'essere sola. Ma non ho altra ragione di lagnarmi di lei. Se a volte mi annoia con le continue lodi di suo figlio, penso che è naturale in una madre. È un buon figlio». Guardai Agnese mentre mi diceva quelle parole e non scopersi in lei alcuna consapevolezza dei disegni di Uriah, I suoi miti ma gravi occhi sostennero i miei con la loro bella sincerità, e nel suo viso non scorse alcun mutamento. «Il peggior male della loro presenza in casa», disse Agnese, «è che non posso star con papà tutto il tempo che vorrei. Uriah Heep ci è sempre fra i piedi. Io non posso accudirlo, se non è una frase troppo ardita, con quella diligenza che vorrei. Ma se si usa contro di lui qualche frode o qualche tradimento, spero che l'amore sincero e la verità alla fine trionferanno. Credo che l'amore sincero e la verità alla fine trionfino nel mondo, di qualunque male e di qualunque disgrazia». Il sorriso luminoso, che non ho mai visto su altri volti, scomparve allora dal suo, mentre pensavo come fosse dolce e come mi fosse stato familiare in passato. Ed ella mi domandò con un rapido mutamento d'espressione, eravamo già presso alla via di casa, se sapessi le ragioni che avevano determinato il rovescio finanziario di mia zia. Alla mia risposta di no, che ella non mi aveva detto ancora nulla, Agnese si fece pensosa e a me parve di sentirle tremare il braccio nel mio. Trovammo mia zia sola, alquanto eccitata.
Fra lei e la signora Crapp era scoppiato un dissenso per una questione astratta.
Se fosse decoroso per il sesso gentile abitare nell'appartamentino di uno scapolo.
E mia zia, assolutamente indifferente agli scrupoli della signora Crapp, aveva troncato in modo brusco la disputa informandola che ella puzzava della mia acquavite e pregandola d'uscire immediatamente. La signora Crapp, considerando ingiuriose queste espressioni, aveva formulato il proposito di ricorrere al giudizio inglese, intendendo senza dubbio il baluardo delle nostre libertà nazionali.
Però mia zia, mentre Peggotty era uscita per mostrare al signor Dick i soldati della guardia a cavallo, aveva avuto il tempo di calmarsi e, gloriandosi più che altro dell'incidente, ci ricevé, assai lieta di rivedere Agnese, di molto buon umore. Dopo che Agnese ebbe deposto il suo cappellino sul tavolo e si fu seduta accanto a lei, non potei non pensare, guardando i suoi miti occhi e la sua fronte radiosa, che mi sembrava più che naturale averla lì in casa mia. Che mia zia, benché la sapesse così giovine e inesperta, confidava sinceramente in lei. Che ella era veramente forte, nel suo sincero amore e nella sua verità. Ci mettemmo a parlare degli affari di mia zia, e ad entrambe narrai ciò che avevo tentato di fare quella mattina. «Sei stato poco giudizioso, Trot», disse mia zia. «Ma la tua intenzione era buona. Sei un bravo ragazzo. Forse ora dovrei dire giovanotto. E sono orgogliosa di te, caro. Non c'è nulla da dire. Ora, Trot e Agnese, guardiamo di fronte la situazione di Betsey Trotwood e vediamo qual sia». Osservai che Agnese diventava pallida nell'atto che fissava attentamente mia zia. Mia zia, che carezzava il gatto, fissava intanto Agnese. «Betsey Trotwood», disse mia zia, che non aveva mai parlato con nessuno del suo denaro, «non intendo parlare di tua sorella, Trot, ma di me. Aveva una certa fortuna, non importa dire a quanto ammontasse, una somma da viverci, un po' più anche, perché aveva risparmiato qualche cosa ed era riuscita ad aumentarla. Per qualche tempo Betsey aveva amministrato la sua fortuna e poi, consigliata dal suo uomo d'affari, l'aveva impiegata in ipoteche. La cosa andò benissimo e fruttò del buon interesse, ma poi le ipoteche furono rimborsate. Io parlo di Betsey come se fosse una nave da guerra. Bene, allora Betsey dové cercare un nuovo impiego del suo denaro, e la pensò allora d'essere più saggia del suo uomo d'affari, che non era più come una volta un buon uomo d'affari. Alluto a tuo padre, Agnese. E si mise in testa ad amministrare da sola la sua fortuna. Prese i suoi porcellini, come si dice, e li portò, disse mia zia, in un mercato straniero. E fu un disastro. Prima fece delle perdite in certe imprese minerarie, poi subì delle perdite in certe pesche curiose, pesche di tesori e altre simili follie, spiegò mia zia stropicciandosi il naso. E poi di nuovo subì delle perdite in altre miniere, e poi alla fine, per coronar l'opera, subì delle perdite in una banca. Non so quanto valessero le azioni di quella banca per un certo tempo, disse mia zia. Il doppio del prezzo di emissione, credo. Ma la banca era all'altro capo del mondo ed è crollata nello spazio, a quanto ne so. In ogni caso si è frantumata e non pagherà né potrà pagare mai un soldo. E quel poco che Betsey possedeva era depositato in quella banca ed è tutto sparito. Non c'è da far altro che non parlarne più. Mia zia concluse questo filosofico sommario, fissando con una cert'aria di trionfo Agnese, che riacquistava poco a poco il colore perduto. «Cara signora Trotwood, è tutto qui il fatto», disse Agnese. «Spero che basti, figlia mia», disse mia zia. «Se ci fosse stato dell'altro denaro da perdere, forse non sarebbe finito così, credo. Betsy avrebbe fatto di tutto per mandarlo a raggiungere il resto, e senza dubbio ci sarebbe stato un altro capitolo da raccontare. Ma denaro non ce n'era più e la storia finisce così». In principio Agnese l'aveva ascoltata trattenendo il fiato. Ancora diventava a volta pallida e rossa, ma respirava più liberamente. Credevo di indovinarne il perché. Ella, certo, aveva temuto qualche istante che il suo disgraziato padre potesse essere stato, in qualche modo, responsabile di ciò che era accaduto. Mia zia le prese una mano nella sua e si mise a ridere. «Se è tutta qui la storia!» ripeté mia zia. «Sì, tutta, tranne che manca, e dopo vi sia sempre felice. Forse un giorno si potrà aggiungere anche questo. Ora, Agnese, tu hai la testa a posto. Anche tu, Trot, in certe cose. Se non in tutte, mi dispiace di dirlo». E qui mia zia mi fece dei cenni di testa con l'energia che le era propria. «Che c'è da fare? Il villino potrà rendere in media una settantina di sterline all'anno. Credo che si possa sicuramente contare su tanto». «Bene, è tutto quello che ci rimane», disse mia zia, la quale aveva il difetto di certi cavalli che si fermano improvvisamente nel momento che sembra siano disposti a trottare per un bel pezzo. «Inoltre», disse mia zia dopo qualche istante di silenzio, «c'è Dick. Egli ha un centinaio di sterline all'anno, che naturalmente sono destinate alle sue spese personali. Io lo manderei via, benché sappia d'essere io la sola persona che gli voglia bene, piuttosto che tenerlo e non spendere tutto il suo denaro per lui. Come faremo, Trot e io, per campare con quel pochissimo che ci rimane, Agnese?» «Io dico, zia», interruppi, «che debbo fare qualche cosa». «Farti soldato, forse?» rispose mia zia impensierita. «O marinaio. Non voglio sentir nulla di simile. Tu devi essere procuratore. Se non ti dispiace, non voglio in casa mia delle teste rotte, caro». Mi accingevo a spiegarle che non desideravo di introdurre in famiglia quella maniera di campare di rendita, allorché Agnese mi domandò quando scadeva la pigione del mio appartamentino. «Dell'appartamentino», rispose per me mia zia, «non ci potremo liberare che fra altri 6 mesi. Io ho un po' di denaro contante e credo che il meglio, ad onta di quella donna in cotone giallo, sia di rimanere qui fino alla scadenza e di prendere nel vicinato una camera per Dick».
Credetti mio dovere accennare al disagio che mia zia avrebbe sostenuto col vivere in un continuo stato di guerriglia con la signora Crapp. Ma ella rispose alla mia obiezione sommariamente, dichiarando che al primo accenno di ostilità era preparata a intontire la signora Crapp per tutto il resto dei suoi giorni.
«Sono stata a pensare, Trotwood», disse Agnese con una certa esitazione, «che se voi aveste tempo...» «Io ho molto tempo, Agnese, sono sempre libero dopo le 4 o le 5 e ho abbastanza tempo la mattina. In un modo o nell'altro», dissi, accorgendomi d'arrossire un poco al pensiero delle ore e ore sciupate andando a zonzo in città o andando e tornando sulla strada di Norwood, «ho tempo a iosa». «Forse non vi piacerebbe», disse Agnese avvicinandomisi e parlandomi sottovoce con un tono così dolce e pieno di considerazione che lo sento anche ora, «l'impiego di segretario». «Perché non mi dovrebbe piacere, Agnese?» «Perché», continuò Agnese, «il dottor Strong ha finalmente messo a effetto il suo proposito di ritirarsi dall'insegnamento ed è venuto a stabilirsi a Londra. So che egli ha chiesto a papà se non avesse un segretario da raccomandargli. Non credete che egli sarebbe più contento d'avere il suo antico e diletto scolaro che altri?» «Cara Agnese», dissi, «che farei senza di voi? Voi siete sempre il mio buon angelo. Ve lo dissi una volta e non ho pensato mai a voi che come al mio angelo custode». Agnese rispose col suo caro sorriso che bastava, alludendo a Dora, un angelo custode solo, e continuò ricordando che il dottore era solito ad occuparsi dei suoi studi la mattina presto e la sera, e che probabilmente le mie ore di libertà avrebbero coinciso perfettamente coi suoi desideri. Se io ero lieto della speranza di poter guadagnarmi da me il pane quotidiano, lo ero ancor più di poterlo guadagnare col mio antico maestro. E seguendo subito il consiglio d'Agnese, mi misi a scrivere una lettera al dottore, nella quale esponevo il mio desiderio e il proposito di fargli una visita la mattina dopo alle 10. Indirizzai la lettera a Highgate, perché abitava in quel luogo, pieno di tanti miei ricordi, e andai a impostarla io stesso, senza perdere un minuto. Agnese, dovunque andasse, lasciava un segno gradito della sua tacita presenza. Al ritorno trovai la gabbia degli uccelli di mia zia sospesa alla finestra, come già nel salotto del villino, e la mia poltrona messa, come quella molto più bella di mia zia, innanzi alla finestra aperta, e la ventola verde, che mia zia s'era portata appresso, piantata con una vite sul davanzale. Sapevo chi aveva fatto tutto, semplicemente perché tutto sembrava si fosse fatto tacitamente da sé. E avrei indovinato subito la mano che mi aveva ordinato nel modo come li ordinavo io, al tempo che andavo a scuola, i libri allora negletti, anche se avessi creduto Agnese mille miglia lontana, e non l'avessi veduta, sorridendo del disordine in cui erano sparpagliati, affaccendata a riassettarli. Mia zia mi parlò favorevolmente del Tamigi. Infatti, se non era bello come il mare innanzi al villino, in realtà faceva un magnifico effetto sotto la luce del sole. Ma non poté mostrarsi dolce verso il fumo di Londra, che, essa diceva, metteva del pepe su tutto. Una rivoluzione completa, nella quale Peggotty ebbe la massima parte, fu portata in ogni angolo della mia camera per snidar quel pepe. Ed io, guardandola, pensavo quanto poco sembrava facesse la stessa Peggotty col massimo trambusto, e il molto, invece, che faceva Agnese senza alcun trambusto, quando alla porta si sentì picchiare. «Credo», disse Agnese, diventando pallida, «che sia papà, ma promesso che sarebbe venuto». Aprii e vidi entrare non soltanto il signor Wickfield, ma Uriah Heep. Da parecchio non avevo veduto il signor Wickfield, e m'attendevo di trovare un gran mutamento in lui da quanto mi aveva detto Agnese, ma ebbi dal suo aspetto un'impressione dolorosa. Non che sembrasse, vestito ancora con la stessa sua nettezza scrupolosa, molto vecchio, non perché avesse in viso un rossore morboso e avesse gli occhi gonfi e iniettati di sangue, e le mani con un tremito nervoso, la cui causa avevo per parecchi anni seguita. Neppure perché avesse perduto la sua buona grazia o il suo antico portamento di gentiluomo, che era sempre lo stesso, ma perché c'era in lui, pur coi segni evidenti della sua ingenita superiorità, una manifesta sottomissione a quella strisciante incarnazione della bassezza che era Uriah Heep. Lo spostamento dei due caratteri nelle loro relazioni, Uriah diventato padrone e il signor Wickfield dipendente, fu una vista che mi rattristò tanto che non saprei dire. Se avessi veduto una scimmia condurre un uomo al guinzaglio, lo spettacolo non mi sarebbe parso più degradante. E sembrava che egli ne fosse perfettamente a cognizione. Quando entrò, se ne stette silenzioso e con la testa bassa, come se lo sentisse. Fu un istante, perché Agnese dolcemente gli disse: «Papà, ecco la signora Betts e Trotwood, e Trotwood che non vedi da tanto tempo». E allora egli si avvicinò e stese impacciato la mano a mia zia, e poi strinse con maggiore cordialità la mia. Nel momento di cui parlo, vidi apparire sulla faccia di Uriah un sinistro sorriso. Anche Agnese lo vide, credo, perché si allontanò da lui. Ciò che mia zia vedesse o non vedesse, sfido tutta la scienza fisionomica a indovinarlo senza il permesso di lei. Credo che non sia mai esistita un'altra che a suo piacere fosse più di mia zia imperturbabile. Il suo volto, muraglia impenetrabile, non fece trasparire alcun pensiero, finché ella non ruppe il silenzio, come sempre le accadeva, improvvisamente. «Ebbene, Wickfield», disse mia zia, costringendolo a fissarla per la prima volta, «ho narrato a vostra figlia il bell'uso che ho fatto del mio denaro, perché io non potevo più affidarlo a voi, che diventavate rugginoso in fatto di affari. Ci siamo consigliati un poco insieme e tutto considerato si è concluso abbastanza. Secondo me, Agnese vale più di tutta la vostra ditta». «Se m'è permesso di fare una modesta osservazione», disse Uriah Heep con una contorsione, «convengo pienamente con la signora Betts e Trotwood, e sarei felicissimo di avere anche Agnese per socia». «Contentatevi d'essere socio voi», rispose mia zia. «Vi deve bastare, credo. Come state, signore?» In risposta a questa domanda, formulata in tono assai brusco, il signor Heep, stringendo con aria impacciata la borsa azzurra che aveva con sé, disse che stava benissimo, ringraziava mia zia e sperava lo stesso di lei. «E voi, signorino, dovrei dire signor Copperfield», continuò Uriah, «spero che stiate molto bene. Son lieto di rivedervi, signor Copperfield, anche nelle circostanze attuali». Lo credevo bene, perché mi pareva che egli ne avesse un gran piacere. «Le circostanze attuali non sono ciò che gli amici vi augurano, signor Copperfield, ma il denaro non fa l'uomo. Lo fa, invece, Veramente non sono in grado, con le mie modeste facoltà, di esprimere ciò che lo fa, disse Uriah con un tratto servile, ma certo non è il denaro. Così dicendo mi strinse la mano, non al modo di tutti, ma mantenendosi a una certa distanza da me e sollevandomi la mano su e giù come il manico d'una pompa della quale avesse una certa paura. «E come vi sembra che noi stiamo, signorino Copperfield? Dovrei dire signore», continuò Uriah con adulazione. «Non trovate il signor Wickfield d'aspetto assai florido, signore? Gli anni non contano molto nella nostra società, signorino Copperfield, tranne nel sollevare gli umili, cioè la mamma e me, e nello sviluppare», aggiunse con una riflessione tardiva, «le belle, cioè la signorina Agnese». Egli si contorse dopo aver espresso questo complimento in modo così insopportabile che mia zia, che lo guardava fisso, perse ogni pazienza. «Che il diavolo vi porti!» disse mia zia brutalmente. «Che avete? Vi ha morso la tarantola, signore!» «Vi chiedo scusa, signora Trotwood», rispose Uriah. «So che voi siete piuttosto nervosa». «Non dite sciocchezze, signore», disse mia zia tutt'altro che placata. «Vi prego di star zitto. Sognate dicendo che io sono nervosa. Se siete un'anguilla, signore, fate l'anguilla. Ma se siete un uomo, state un momento fermo. E per l'amor del cielo», disse mia zia con grande indignazione, «non mi fate più girare la testa col contorcervi continuamente come un serpente o come un cavaturaccioli». Il signor Heap fu, come sarebbe stato altri al suo posto, piuttosto umiliato da questo scatto, il quale attinse una nuova forza dall'aria di indignazione con la quale mia zia dopo si trasse indietro con la sedia, scotendo il capo come se volesse saltargli addosso. Ma egli mi disse a parte, mellifluamente, «So benissimo, signorino Copperfield, che la signora Trotwood, con tutte le sue bellissime qualità, ha un carattere impulsivo. Ho il piacere di conoscerla da quando ero un modesto scrivano, prima che la conosceste voi, signor Copperfield, e mi spiego benissimo come si mostri più impulsiva ancora nelle circostanze attuali. Mi meraviglio, anzi, che non sia peggio. Son venuto soltanto per dirvi che se v'è qualche cosa che noi possiamo fare nella circostanza attuale, la mamma e io, o Wickfield e Heap, noi faremo tutto quanto ci sarà possibile. Forse mi spingo troppo?» disse Heap con un orribile sorriso al suo socio. «Uriah Heap», disse il signor Wickfield con sforzo e con monotonia, «è molto attivo negli affari, Trotwood. Io approvo tutto ciò che dice. Sapete che vi voglio bene da tanto tempo. Ma a parte questo approvo pienamente ciò che dice Uriah». «Per me è una grande soddisfazione», disse Uriah contraendo una gamba a rischio da tirarsi un altro rabbuffo da mia zia. «Tanta fiducia. Ma mi lusingo d'essere in grado di far qualche cosa per alleviarlo dalle fatiche degli affari, signorino Copperfield». «Uriah Heep m'è di grande aiuto», disse il signor Wickfield nello stesso tono di voce. «È un peso di meno per me, Trotwood, avere un socio come lui». Era quel volpone rossigno che gli faceva dir così, per mostrarmisi nell'aspetto che s'era assunto in casa mia, quella notte che era venuto a turbare il mio riposo. Gli vidi in faccia lo stesso sinistro sorriso, mentre non mi perdeva d'occhio. «Voi non ci lascerete, papà», disse Agnese con ansia. «Poi ce ne andremo a piedi, accompagnati da Trotwood». Egli avrebbe consultato con lo sguardo Uriah, immagino, prima di rispondere, se quella degna persona non lo avesse prevenuto. «Io ho un appuntamento per affari», disse Uriah, «altrimenti sarei stato felice di rimaner qui con i miei amici, ma lascio il mio socio a rappresentare lo studio Wickfield e Heap. Signorina Agnese, sempre vostro. Vi auguro il buongiorno, signorino Copperfield, e vi lascio i miei ossequi per la signora Betsy Trotwood». E se ne uscì dicendo questo e baciandosi la mano con un sorriso da maschera. Noi rimanemmo a parlare un'ora o due dell'antico beato tempo di Canterbury. Il signor Wickfield, solo con Agnese, tosto riprese l'aria d'una volta, benché in lui vi fosse certo abbattimento dal quale non si riscoteva mai. Nonostante questo, però, egli si fece radioso e ascoltò piacevolmente commosso i piccoli episodi della nostra vita, che in gran parte ricordava benissimo. Disse che gli sarebbe piaciuto riviverli di nuovo in compagnia mia e di Agnese, e avrebbe desiderato che quel tempo felice non fosse così rapidamente trascorso. Dal sereno viso di Agnese e dallo stesso contatto del braccio di lei sul suo gli derivava un benessere meraviglioso. Mia zia, che nel frattempo era stata affaccendata con Peggotty nella stanza attigua, non volle accompagnarci al loro alloggio, ma insisté perché ci andassi io, ed io ubbidii. Desinammo insieme. Dopo Agnese si sedette accanto a suo padre come una volta e gli versò il vino. Egli prese ciò che ella gli dava, non più, come un bambino, e tutti e tre ci sedemmo accanto alla finestra mentre nella stanza entrava la sera. Quando annottò, egli si stese su un divano e Agnese gli mise un guanciale sotto il capo e stette un po' china su di lui. Tornata alla finestra, potei scorgerle, all'ultimo chiarore del crepuscolo, gli occhi inumiditi di lacrime. Domando al cielo di non farmi dimenticar mai la cara fanciulla nel suo amore e nella sua fedeltà in quel periodo della mia vita. Perché se la dimenticassi sarebbe il segno della mia fine, e allora desidererei di ricordarla meglio. Ella mi colmò il cuore di tanti buoni propositi, mi rafforzò tanto, scacciando da me ogni debolezza, e con l'esempio seppe dirigere così bene, non so come, perché era troppo modesta e gentile per consigliarmi con molte parole, l'ardore errante e le malferme risoluzioni che s'agitavano in me, che solennemente riconosco che debbo a lei tutto il bene che ho fatto e l'incolumità da ogni male che son riuscito ad evitare. E come mi parlò di Dora, sedendo accanto alla finestra al buio, ascoltando benevolmente le lodi che intessevo di lei, aggiungendo alle mie lodi e vergando su quella personcina di fata qualche raggio della propria luce, che me la fece più preziosa e innocente. Oh, Agnese, sorella della mia infanzia, se avessi saputo allora ciò che dovevo saper dopo. Trovai un mendicante nella via all'uscita. Nel momento che volgevo gli occhi alla finestra, pensando ai calmi, serafici occhi di Agnese, quegli mi fece sussultare, mormorando come un eco delle parole di mia zia. Cieco, cieco, cieco.